Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo in caduta libera, verso gli abissi del sapere.
State ascoltando Mille cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Oggi ci siamo posti una domanda da $1 milione. La cultura serve alla libertà di un popolo? Ecco, è una domanda molto difficile perché in sé è già difficoltoso intendersi sulla valenza di concetti molto complessi come cultura e libertà. Ma questa sfida per noi è molto stimolante, quindi io non mi perderei in un cappello introduttivo e lascerei subito la parola al mio collega Paolo. Tu cosa ne pensi?
Tu cosa ne pensi è molto bello perché mi fa pensare che ci sia un dialogo, ma tu sai che un dialogo è proprio fatto da due persone che hanno intenzione di scambiarsi dei pensieri. Pensa che, a mio avviso, ma è il mio modo di vedere, è forse la moneta migliore e più bella quella di scambiarsi dei pensieri. Alcuni considerano addirittura che uno scambio di idee possa essere il corrispettivo di uno scambio di batteri, o, se vogliamo vederla in chiave un po' meno, come possiamo dire, medica negativa, come uno scambio di fluidi. Quindi, in qualche modo, quando si parla, ma quando si parla davvero, quindi ci si parla, ci si ascolta, ci si scambia qualcosa, è come se ci si stesse, perdonami se dico questa cosa, ma so che non mi fraintenderai, è come se ci si stesse amando. Ci potrebbe addirittura essere una sorta di filosofia tantrica della parola. E c'era una persona che conoscevo che mi diceva che in tedesco c'è la definizione di Orgasmus, che sarebbe l'orgasmo delle orecchie. Cioè si ascolta qualcosa di così piacevole o di così penetrante che ci fa riflettere da provocare una sorta di orgasmo cerebrale per il piacere che si prova. Ecco. Questo, secondo me, è quello che noi potremmo definire come cultura. Perché, sai, ne possiamo dare tante definizioni, anche didascali, che possiamo prendere un'enciclopedia, possiamo prendere veramente qualcuno esperto che ci dica la cultura è. Ma alla fine, io ci rifletto spesso su queste cose, no? Se io penso a prima che ci fosse la parola scritta, prima che ci fossero i libri, prima che ci fossero gli scienziati, non c'era la cultura o c'era? Perché secondo me c'era anche allora. Cioè cultura non è soltanto una cosa da parrucconi, da gente che sta lì con i libri. Quello è lo studio, è l'evoluzione, è lo sviluppo, è il mettersi sulle spalle dei giganti del passato, perché nonostante noi siamo piccoli, mettendoci sulle spalle possiamo guardare l'orizzonte lontano. Ma cultura è anche il contadino che sa riconoscere le piante e sa riconoscere gli insetti, quelli buoni e quelli meno buoni. Cultura è anche il marinaio che guarda il mare e anche se il cielo è perfettamente terso e azzurro ti dice ma togliti dalla spiaggia, va che tra mezz'ora piove e poi tra mezz'ora piove. Cultura è anche il saper riconoscere se una persona ha davvero bisogno di un abbraccio oppure una sgridata bendata per togliere un po' di vizi potrebbe essere ancora più utile. Sei d'accordo con me su questo? Perché dobbiamo partire da una base di cosa definiamo per cultura e poi parliamo di libertà.
Sì, certo, io sono molto d'accordo con te e penso anche che sia fondamentale definire cos'è un concetto culturale. Cioè, secondo me, cultura corrisponde a ampiezza di vedute, apertura mentale. Si può avere un approccio colto, ormai noi non siamo più dei conoscitori enciclopedici come poteva avvenire nel passato, non sappiamo tutto, soprattutto se andiamo nel settoriale, però possiamo avere un atteggiamento colto, un atteggiamento intelligente e fermarci quando non conosciamo qualcosa, cercare di capire dove andare a cercare delle informazioni corrette, morte e via discorrendo. Quindi tutti siamo, e avevamo fatto anche una puntata dedicata a questo, ignoranti in qualche materia, ma l'essere istruiti, secondo me, è sapere di esserlo. E quindi anche la cultura, io sono colta per certi aspetti, per altri non conosco nulla, sono magari curiosa, vado a cercare qualcuno che mi può raccontare un altro mondo. Ecco, la cultura parte probabilmente dall'umiltà e anche dalla curiosità.
Sì, decisamente, perché se non ammetti di non sapere non potrai mai arrivare ad acquisire qualcosa, no? Perché non sapere è come dire, sai che ho fame e quasi quasi mangerei qualcosa. Se invece dichiari sempre di sapere, perché dedicarsi a conoscere, a essere curiosi? Diventa quasi un esercizio di stile, no? Non diventa veramente qualcosa di utile. E la libertà. Sai, molti declinano la libertà come qualcosa di facciamo un po' quello che ci pare. Non è esattamente così, come non è così neanche l'anarchia. La libertà è la capacità di poter decidere in qualunque momento, ma avendo le informazioni per farlo. Perché se io decido nel momento in cui non ho le informazioni che mi servono per prendere una decisione, potrei addirittura decidere per danneggiarmi. Potrei addirittura decidere di dare la mia libertà in mano a qualcun altro, che poi mi dirà, tu sei libero di scegliere me che deciderò per te. Capisci?
Sì, questo è molto rischioso.
È molto rischioso questo, no? E a questo punto, perché le due cose sono legate? Beh, io penso a un viaggiatore, mi viene da fare questo tipo di metafora. Un viaggiatore che decide di camminare tutte le mattine alzandosi e decidendo in che direzione andare. Non usa la bussola, non usa una destinazione prefissata, ma semplicemente rischia. E rischia perché? Perché potrebbe scegliere la direzione sbagliata, potrebbe finire su un dirupo, potrebbe finire in un deserto, potrebbe finire in una zona dove non trova nulla per sostenersi o addirittura incappa in qualche problema che potrebbe essergli addirittura fatale. Però questa persona esercita tutte le mattine la sua libertà di muoversi. Una popolazione, un gruppo di persone, tendenzialmente può fare la stessa cosa. Se hai acquisito un po' di cultura, che poi non è altro che l'esperienza accumulata nella vita che hai percorso fino adesso, è vero che fai una scelta libera su dove andare, ma istintivamente sai dove non andare. Ok?
Certo.
Questo è una popolazione educata alla curiosità e all'acquisire. Ed è lì che entra in gioco l'aspetto, io ho detto, no, l'esperienza accumulata, ma forse andare a, non so, studiare qualcosa, svegliarsi al mattino e decidere di leggere due pagine di un qualunque libro piuttosto che andare subito a vedere se qualcuno mi ha taggato su uno dei vari social, non è un modo per accumulare esperienze e poi fare una scelta libera per il mio futuro?
Certo, è molto delicato come argomento, perché non tutti, ecco, più che altro secondo me hanno la stessa soglia della libertà. C'è chi per sentirsi libero deve fare, come dicevi tu prima, o avere la percezione di poter fare ancora meglio tutto ciò che vuole, e chi invece, più centrato, mi verrebbe da sottolineare, e io l'invidio perché forse invece afferisco alla prima categoria, purtroppo, sa come muoversi, sa di esercitare liberamente il suo diritto di fare questo e non quello, magari perché è inserito in una determinata società o perché è aderente a una determinata morale. Non vorrei scomodare assolutamente la religione, se no entriamo in un ginepraio, però...
Eh no, ma perché lì si parla di culto e non di,
esatto,
cultura, infatti.
Esatto, bellissimo, vedi, te l'ho servita su un piatto d'argento.
Grazie mille.
Però è molto delicato, è molto sottile, sottile come tema da andare a sviscerare, proprio perché ognuno ha una propria versione della libertà, come ognuno ha una propria versione e propria soglia della noia, che spesso e volentieri è anche correlata con quella della libertà.
Sì. Che poi la noia, attenzione, perché noi la vediamo oggi come una cosa devastante e difficile, al punto che ci sono persone che ti dicono: ma come facevate voi, e parlo di me che sono anziano, non di te che sei ancora giovane e fresca, ma come facevate voi prima che ci fossero i cellulari? Come facevamo? Sapevamo aspettare, guardare, osservare, tu potevi stare fermo in attesa di un appuntamento e farti una vista di quello che c'era intorno, guardavi le persone che ti camminavano intorno e magari ti facevi anche dei film in testa, tipo quello cammina in questo modo perché secondo me sta pensando questa cosa qua, che ti esercitava nella tua creatività. E poi a volte ti tiravi fuori un libretto e leggevi se intorno non c'era veramente nulla, tipo immaginati stazione del treno con una stanzina per i viaggiatori grigia con vecchie stampe che le finisci di leggere dopo 30 secondi e nient'altro intorno perché c'è la nebbia. Ma sai, una delle persone più libere che ho conosciuto, sai cosa faceva al pomeriggio d'estate, che aveva 16 anni, quindi voglio dire ragazzo, poteva fare mille cose, e mi diceva che era il momento più bello della giornata per lui? Si coricava sul letto e guardava al soffitto. E molti direbbero: oh mio Dio, no,
È
no, era una.
depresso.
Ma per niente! Perché lui nel guardare il soffitto faceva quello che poi quelli che ti parlano di depressione vanno invece a cercare di fare, guidati da dei guru, facendo corsi yoga, meditazione, zen, eccetera. Lui quello faceva. Lui non aveva avuto nessun guru, nessun yogi, nessun maestro. Semplicemente lui, coricato sul letto e guardando il soffitto, si liberava, di nuovo la parola, il verbo liberarsi, ok? Del corpo, della fisicità, e viaggiava con la mente, figurandosi infinite cose, tra cui pensieri filosofici, lucubrazioni, collegamenti tra cose, eventi che aveva visto, letto, di cui aveva sentito parlare. Dopo ore passate così, si sentiva come se avesse fatto viaggi lunghissimi come il più grande esploratore degli anni, dei secoli scorsi. Non è libertà
Certo,
anche questo?
ma certo, è anche libertà di divertirsi o di stare bene, perché divertirsi è una parola un po' scontata, come ci pare. Guarda, io Paolo, pensando a questa puntata, sono stata meno filosofica di te, cioè secondo me io sono andata più sul concreto che sull'astratto e mi sono fatta delle domande anche sul passato e soprattutto su quella che è la nostra percezione del passato. E mi è venuta in mente, non so perché, Atene. Quando noi pensiamo ai fari della cultura, appunto dell'antichità, e anche una profonda riflessione sulla libertà e sul suo dialogo con la felicità, è naturale pensare a questa città, ad Atene. Ma gli ateniesi erano liberi? Beh, ovviamente gli schiavi no, si potrebbe rispondere in un modo molto banale, ma anche pensando alle persone libere. Se guardiamo alle donne, ecco, il concetto di libertà correlato alla cultura diventa molto complesso, nel senso che le donne all'interno della società ateniese erano tenute, tra virgolette, nell'ignoranza e non erano affatto libere. Fondamentalmente a loro era concesso di fare le casalinghe, ecco, attualizzando un po' la situazione. Quindi, a seconda poi dei diversi ceti sociali, avevano più o meno schiave, aiutanti, serve, eccetera, ma comunque poco cambia, dovevano gestire, aiutate o no, la casa, i figli, gli anziani, i malati e, cosa che a me ha sempre lasciato un po' scioccata, uno dei compiti fondamentali delle donne era quello di andare regolarmente sulle tombe dei cari a portare offerte, come se appunto fosse una commissione, come un'altra. Ecco, in realtà però ad Atene c'erano delle donne che godevano di molta più, libertà ed erano le donne proprio più colte, erano le etere. trovare un corrispettivo odierno per un'etera è molto difficile. Direi che forse il termine improprio comunque sarebbe escort colta, nel senso che erano sì anche delle prostitute, ma erano soprattutto delle accompagnatrici. Erano, ecco, se vogliamo fare poi un parallelo che non so quanto abbia senso, come le geishe, cioè erano donne molto raffinate, molto colte, che si dedicavano all'arte, alla musica, alla filosofia, che avevano rapporti con ovviamente uomini che potevano permettersi di pagarle molto, perché non erano appunto semplici prostitute di strada o di bordello, e godevano davvero di una libertà impensabile per le brave mogli di famiglia. Erano le uniche donne ad aver avuto accesso alla vita intellettuale di Atene e anche in qualche modo, nelle retrovie, potremmo dire, alla vita politica. E poi erano le uniche donne che potevano amministrare il denaro. Allora, i loro proventi erano tassati, questo è universalmente noto. Però loro potevano reinvestire i loro fondi in imprese, spesso e volentieri le loro imprese erano appunto i bordelli, i casini, però avevano in mano sia la cultura che la politica che l'economia da un certo punto di vista, ed è paradossale il fatto che fossero in realtà appunto delle prostitute. Quello che mi ha fatto riflettere è che sì, nel loro caso possiamo dire che la cultura le rendeva più libere delle altre donne, non libere in assoluto, ma più libere delle altre donne.
Ma vedi come le cose tornano a volte, cioè la libertà non sempre passa attraverso delle regolamentazioni, ma passa attraverso un'autodeterminazione. E effettivamente, se ci pensiamo, da lì nascono anche dei prodotti culturali molto importanti. Le donne di cui tu hai parlato nascono delle poesie, nascono delle tradizioni che sono fondamentali, peraltro hanno poi anche un ruolo nella letteratura. Ma io te lo chiedo da uomo a donna, ok? Lasciamo perdere le questioni di genere, non è questa la sede in cui possiamo parlarne. Tu ti senti libera?
Io mi sento libera, ma forse perché mi ci voglio sentire, nel senso che non so se la mia sia una sorta di schizofrenia o che io mi comporti, ecco, forse è meglio rispondere in questo modo, io mi comporto come se fossi libera, forse perché non potrei mai accettare di non esserlo. Poi, se ontologicamente, torniamo alla filosofia, sono libera davvero, questo è tutto da determinare e si dovrebbe forse chiedere al mio psichiatra se ne avessi uno. Però, se io ti devo parlare della mia percezione quotidiana, sì, io mi sento una persona libera. E tu?
Direi che la risposta che hai dato potrei usarla esattamente uguale, anche se le forme di costrizione che ho intorno sono diverse rispetto alle tue, alcune sono simili. Perché anch'io sì, io mi sento libero e mal sopporto quando qualcuno viene a dirmi come devo pensare, come devo agire, addirittura quali sono i formalismi a cui mi devo adeguare, perché credo che la maggior forma di libertà sia il rispetto. Da dare e da ricevere. Cioè, se si rispettano gli altri, se si viene rispettati, ci si sente liberi. Giusto?
Certo, è fondamentale. E poi forse la libertà va esercitata, cioè uno si deve allenare a essere libero e la cultura forse, ecco, è il migliore allenamento. Io racconto sempre un aneddoto che può essere divertente, ma secondo me si può collegare alla nostra trasmissione di oggi. Mi ricordo che una volta ero alle scuole medie, litigai con mia madre, non so per quale motivo, e nella discussione le dissi: tanto tanto la cosa che mi piace di più fare in vita mia è andare a scuola. È scuola dell'obbligo e non mi puoi impedire di andarci, che ovviamente può essere presa, mamma mia, quanto eri secchiona, ma non è assolutamente così. Era perché io in qualche modo, pur essendo ingenua e preda agli ormoni e quindi molto stupida, avevo compreso che quel luogo mi avrebbe resa libera, che in quel luogo io avevo scambi con persone che potevano essere i miei compagni, i miei professori, e andavo lì a imparare qualcosa che mi avrebbe arricchita. Quindi in questa misura, nuovamente, sottolineo che sì, la cultura può renderci liberi. Però io, sempre nella preparazione di questa puntata, ho fatto un po' di ricerche. Per ora abbiamo parlato ad alti livelli, diciamo così, filosofici, appunto. E io invece vorrei riportare la discussione su una tematica forse un po' più scherzosa, solo in apparenza, perché poi dietro andrebbero fatte delle riflessioni davvero approfondite. Quello che io ho voluto chiamare il caso Singapore. Allora, secondo un recente studio, Singapore risulterebbe come il terzo stato più istruito, quindi qui passiamo da cultura a istruzione, comunque il legame c'è, del mondo, dopo Irlanda e Svizzera. Dati alla mano, in Irlanda c'è il 52,4% di laureati tra gli adulti, in Svizzera il 46% e a Singapore la bellezza del 45%. Singapore, però, a me è subito venuto in mente che è famosa per i suoi numerosissimi divieti e sottolineo che sono veri divieti, non sono solo teorici come nel nostro bel paese spesso e volentieri vediamo, perché si rischiano multe salatissime, prigione e la pena di morte, quindi c'è davvero poco da scherzare. Quindi, tanto per alleggerire i toni, ne citerò alcuni. A Singapore è vietato masticare chewing gum e ovviamente anche venderli. Perché? E si rischiano multe molto salate, perché probabilmente inquinano, perché ovviamente poi c'è gente che le attacca sotto la seduta in autobus, poi per terra sul marciapiede, eccetera, e perché favorisce lo scambio di germi, anche se sinceramente io non ho mai avuto il coraggio di chiedere a qualcuno: mi fai assaggiare la tua cicca? Però vabbè. Poi c'è divieto di fare sesso tra nonna e nipote. Ecco, questo riguarderà ovviamente il tema dell'incesto. Io però non so perché è concentrato su nonna e nipote, che è anche abbastanza inquietante. E sono andata a guardare la legge sull'incesto in Italia e anch'essa in realtà ha una frase, ha un inciso che mi inquieta un po', perché recita: chiunque, virgola, in modo che ne derivi pubblico scandalo, virgola, commette incesto con un discendente, un ascendente, con un affine in linea diretta, ovvero sorella o fratello, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. E poi la legge va avanti. Ecco, quell'inciso, in modo che ne derivi pubblico scandalo, invece se uno lo fa
Esatto,
per conto
volevo dirtelo
suo,
anche io, è
chiaramente,
terribile quella cosa lì.
cioè, è una
Cioè, in
cosa.
casa fai quello che vuoi, però fuori no.
Esatto, gli altri non devono sapere che tu e tua nonna ve la intendete, cioè è un po' inquietante, no? Vabbè, comunque, torniamo a Singapore. È vietato consumare cibi e bevande sui mezzi pubblici e qui mi è venuto in mente un sapidissimo ricordo di quando ero ragazza. Sui tram a Milano, non so se anche a Genova c'erano questi cartelli con su scritto "Vietato sputare". Io la prima
Assolutamente
volta,
sì,
sì,
confermo.
ma io la prima volta che l'ho letto ho detto: ma è una presa in giro? Ma è ovvio, ma chi è che verrebbe in mente di sputare dentro o fuori dal tram? E quello che mi ha inquietato è che eravamo un gruppo di ragazzi, appunto nell'età della stupidera delle medie, e ci è quasi venuto voglia di farlo, perché ci ha dato un'idea che non ci sarebbe mai balenata nel cervello. Comunque, sempre tornando a Singapore, ovviamente è vietato commerciare e consumare droga, c'è la pena di morte, voglio sottolineare, fumare all'aria aperta, dimenticare di scaricare il water. pare che ci siano controlli serrati nei bagni pubblici, ma anche a casa,
Posso
cioè.
dire che se ci fosse la pena di morte per questo, potremmo decimare la popolazione in un attimo.
In Italia non rimarrebbe quasi nessuno,
Ma nessuno.
ma il fatto è come si fa a capirlo a casa? Cioè che uno a casa propria si dimentichi di scaricare dopo che ha fatto i suoi bisogni, come può essere controllato? Perché poi mi vengono
Immagino
queste
che
domande.
il tasso di disoccupazione a Singapore sia bassissimo perché ci sono un sacco di lavori. Controllori
Infatti,
di tutti i tipi, e
di water privati.
soprattutto di water.
Poi è vietato girare nudi nei luoghi pubblici e grazie, ma anche in casa. Quindi
Figurati.
bisogna tenere le finestre ben chiuse con le tende tirate e le tapparelle abbassate, perché se un vicino ti vede girare nudo per casa, si può rischiare la detenzione fino a 3 mesi. Perché
Ma lo sai
tu.
che anche in Italia è così? No,
Però non è mai stata applicata perché
sì, ma
purtroppo.
no, ma l'ho scoperto recentemente. Non che mi abbiano preso e messo dentro, no. Cioè, potrebbe essere perché effettivamente. No, ma ho scoperto recentemente che se non hai tende e se non hai tapparelle scuri, persiane, quello che puoi mettere, diciamo che impedisca da fuori di vedere dentro. Non puoi girare nudo, cioè se ti si può vedere in casa, allora non
Vedi?
puoi,
Ok.
perché è considerato atto osceno in luogo pubblico. Con la cosa che la casa non è un luogo pubblico e due, non è che girare nudi per casa sia un atto osceno, cioè non è detto che perché uno ha deciso che caspita fa caldo e mi piace starmene senza indossare nulla perché ho troppo caldo e mi siedo sul divano e mi leggo un libro, ma non è un atto sceno quello, dai, su, cioè.
In effetti sì, boh, non so. Comunque è anche vietato avere acqua stagnante in casa, quindi mi raccomando i catini subito
No,
rovesciarli.
neanche vasi, però, quindi non puoi
No,
neanche
infatti
dire che
no,
metti il piattino sotto il vaso così ci rimane un po' d'acqua. No, quello no.
no. No, no.
Ok.
L'omosessualità maschile, quindi arguisco che quella femminile invece non è vietata, possedere o diffondere materiale pornografico, attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, il sesso orale sotto ai 16 anni e la più bella, quella che veramente mi ha fatto scoppiare a ridere fragorosamente, è vietato, udite, udite, urinare negli ascensori.
Giuro, non me l'aspettavo questa.
Ma a chi è mai venuto in mente di urinare negli ascensori? Poi ho pensato che probabilmente tutti quelli che sono stati multati perché non hanno tirato lo sciacquone nei bagni pubblici, come dispetto, hanno iniziato a urinare negli ascensori
Oh
perché tanto
sì,
lì
e
non
allora
c'è.
fammi tirare lo sciaccone qua che non c'è, dai.
Ecco. Perché vedermi il 45% degli adulti laureati che aspetta che si chiuda la porta dell'ascensore per fare i propri bisogni, mi inquieta parecchio, ma pare che sia una piaga e quindi che
Beh,
siano dovuti correre ai ripari.
d'altronde tu sai che quando c'è un divieto è perché c'è qualcuno che l'ha fatto e hanno dovuto vietarlo.
Esatto, quindi probabilmente è molto.
Sarà una parola. Ma metti che ci sono quegli ascensori, tipo a Singapore ci sono i palazzi quelli da 300 piani, quindi uno dice, oh, tempo che arrivo, vuoi mettere se c'ho
No,
la prostata, un casino.
esatto, bisogni impellenti. Comunque, con questo io mi
Ma
taccio e
che.
dopo quest'ultimo
No, scusa.
riferimento.
Sì,
No,
faccio ancora una battuta stupida, poi torniamo alle cose meno serie. Ma sai la vendita dei
ancora meno
cateteri?
serie.
Sai la vendita dei cateteri a Singapore? Cioè, vanno tantissimo.
Eh sì, perché basta una goccia e hai le manette ai polsi
Dici, no,
immediatamente.
però sai cos'è il problema del catetere? L'acqua stagnante.
È vero, però in casa, finché lo usi
Alle
fuori di
caviglie va
casa,
bene?
eh sì, lì non sei in casa, quindi non hai problemi di sorta.
Così non devi
Mamma mia.
spogliarti per andare in bagno, non devi ricordarti di
Esatto.
tirare lo sciacquone e non rischi di fare un ascensore. Quindi tre possibili rischi di andare in carcere a vita te li sei tolti.
Guarda, io direi, se falliamo con l'università, facciamo questo business a
Ditta di
Singapore.
cateteri per
Esatto.
Singapore.
La
Va
butto lì,
bene.
eh. la butto lì.
Sì, no, no, ma figurati, no, no, poi li facciamo anche con tutto un principio di economia circolare, eccetera, sì.
Certo. Comunque, con
Cioè.
questi argomenti, soprattutto l'urinare negli ascensori, io questa volta il calo di zuccheri proprio non lo sento,
Bah,
ecco,
insomma,
prepotente.
guarda,
Siamo caduti male, cioè siamo
malissimo,
partiti
no?
così
Cioè,
bene,
ma
siamo finiti
riascoltate la
al
puntata da lì.
trivio.
Allora, facciamo così, se volete rilanciate la puntata dall'inizio, così riascoltate le cose che abbiamo detto all'inizio, così vi risollevate un attimo, perché se no finiamo veramente, eh sì, nel trivio totale, cioè, a questo punto. Ma ricordiamoci che la cultura non è un diritto. È un dovere.
Certo.
Ok? La
Sì.
cultura, ma cultura non è, ah, ma io non voglio mica mettermi a leggere tutti questi libri che leggete voi, che fate queste cose. No, 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 no. Pensa che la cultura può anche semplicemente basarsi sul fatto che quando incontrate qualcuno, gli chiedete di raccontarvi una cosa e lo ascoltate.
Certo.
Perché ogni volta che qualcuno vi racconta una cosa, sta condividendo con voi un'esperienza che voi non avete fatta. E che quindi vi aumenterà nella vostra esperienza personale di una piccola frazione, non al 100% come se l'aveste sperimentato, la vostra conoscenza. E più avete esperienza, più avete raccolto e ascoltato e non preteso di capire tutto e di sapere, ah, ma io tanto queste cose le so. Questa non è cultura. Io so
Giustissimo.
come va a finire sta roba, non è cultura. Pronti all'imprevedibile, pronti all'imprevisto e pronti ad ascoltare e a osservare sempre. Questo è il primo passo per fare cultura. Poi ragionarci senza partire da preconcetti. Ah, ma tanto è sempre così. Cioè, se sei genovese allora sei tirchio, se sei milanese allora sei un vanitoso e non so se vada bene come esempio, ma poi me lo dirai te. Se
Uno
sei
sborone, dai.
uno
Il milanese è
sborone,
lo
va bene.
sborone, dai, sì.
Vabbè, sì, vabbè, non volevo usare un termine da genovese, mi sentivo a disagio. Ok, non volevo essere troppo, cioè volevo essere parco con le parole, capisci? La
Sì.
tirchiaggine vocale. No, però hai capito, cioè, mai, sì, certi preconcetti, le idee ce le abbiamo tutti, però dare sempre la possibilità al nostro cervello di fare una cosa che sa fare benissimo e che io temo molto si faccia sempre meno e si farà sempre meno, che è connettere, pensare e pensare qualcosa che sia nuovo. Sai cosa potrebbe essere una cosa bella? E così poi vediamo se ci verrà un pochino di fame. Esercitarsi tutti i giorni a formulare un pensiero nuovo e originale su qualunque cosa.
Bello, questo è un ottimo esercizio. E io direi che potete anche.
Ti è uscito in un modo bellissimo. Che era via di, quello che hai detto è stato la via di mezzo tra esorcismo ed esercizio, perché ti è uscito
Sì.
come esorcizio. La coniamo come nuova parola
Sì,
questa?
dai, perfetto. Sono
Eh?
così che nascono i neologismi, dagli errori.
Caspita, esorcizio è bellissimo.
Io non me ne
Io
sono neanche
l'adotto.
resa conto.
Ma perché tu sei un genio, cioè la tua
Grazie.
genialità sta lì, la tua libertà entra nella tua genialità. Quindi io saluterei con un buon esorcizio a tutti.
Sì, scriveteci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto 1000 cose da dire tra parentesi esorcizio.
Esattamente, lo adoreremo subito. Dai.
Ciao.
Ciao ciao.